senso, insomma, che chiaramente voleva, ne sapeva e voleva saperne di più. Quindi nel sito di Moodle trovate dei link a sue presentazioni in spagnolo, quindi chissà lo spagnolo dovrebbe essere favorito, anzi la prossima volta ce le racconta, no? Sono anche corte, non sono cose lunghissime.
Cioè, prima, oggi ho visto la metà del...
È una l'ho già visto, perfetto, sì. Vabbè, così ci raccontate, no? Anche se ci sono altre cose di lei. Era interessante perché era presentato a quelle lezioni online che troviamo sotto TED. E spesso ci sono delle brevi presentazioni di circa 20 minuti, sono molto interessanti, sono anche interessanti come sono organizzate dal punto di vista del format, quindi insomma ne parliamo. Comunque davvero vediamo di sentire qualcosa di bello. Allora, in questa ricerca, che era una presentazione a un congresso, per cui forse ha qualche, potrebbe essere scritta in modo più corretto, no, corretto dal punto di vista formale proprio. Si studiano delle linee guida per accessibilità alle informazioni su web per i lettori con dislessia. Si occupa, cioè questo gruppo di lavoro, di accessibilità dei siti web. E produce una serie di manipolazioni del testo per facilitare invece che per rendere più disfluente l'accesso alle informazioni sul web. Vengono variati tutta una serie di fattori come il carattere, la grandezza, l'interlinea, e si cerca di vedere quali di questi esperimenti, quali di queste manipolazioni possono provocare una migliore lettura sia da parte dei lettori dislessici che da altri lettori che potrebbero avere delle difficoltà di lettura. Cioè, questo Rello e i suoi colleghi affermano che certe manipolazioni del testo potrebbero essere vantaggiose per tutti e non soltanto, soltanto per chi ha problemi di dislessia. Allora vediamo intanto che cos'è la dislessia. È una disabilità specifica dell'apprendimento a origini neurologiche. Bambini dislessici hanno buone capacità intellettive, quindi riescono a capire, a fare compiti, a fare altri tipi di lavoro, altri tipi di apprendimento, ma hanno una difficoltà nell'analisi fonologica delle parole, cioè hanno difficoltà nell'individuare la corrispondenza tra un grafema e il suo suono. Quindi scambiano suoni simili, hanno difficoltà, come se le lettere ruotassero, soprattutto quelle che sono uguali ma speculari, no? La B, la D, la A, la C e la E, insomma hanno delle difficoltà che persistono. E siccome le parole scritte vengono lette in modo poco accurato e poco fluente, sono lenti e fanno tanti errori. La conseguenza probabilmente di questa esperienza faticosa, no, nel periodo dell'apprendimento della lettura, che per gli altri invece, per fortuna e purtroppo per loro, è molto veloce, no? Cioè un bambino normo lettore impara presto, una volta arrivato a scuola, a leggere e a scrivere, a decodificare. E invece per il bambino dislessico non c'è un accumulo di esperienza, no? Non c'è un'automatizzazione, molto a lungo si continua a fare tutta un'attenzione cosciente che rende faticosa la situazione di lettura, per cui per esempio leggere a voce alta può essere molto gravoso, tanto che è una delle prime misure dispensative, cioè una delle prime cose che si dice nei confronti di un bambino dislessico, ma non lo si deve fare leggere a voce alta. E allora una conseguenza però probabilmente è anche la riduzione delle esperienze di lettura, si legge meno perché fa tanta fatica e quindi probabilmente c'è una minore crescita del vocabolario e una minore conoscenza di background, quindi si riduce un po', no? Imparano meno, capirebbero anche, no? Però hanno questo scoglio della lettura, che poi è molto più forte in alcune lingue e meno forte in altre. Italiano, spagnolo sono lingue trasparenti, anche il tedesco, no? Per cui c'è una corrispondenza fra il suono e il segno quasi perfetta. Invece ci sono lingue come il francese o l'inglese che non sono lingue trasparenti, no? Non c'è una corrispondenza, per cui il processo di apprendimento della lettura è molto molto più lungo rispetto a come è nelle lingue trasparenti. Quindi perlomeno abbiamo una lingua trasparente, quindi ci sono meno dislessici gravi che non in altri luoghi. Allora, che cosa fanno questi ricercatori? Cosa fa Rello con i suoi colleghi? Prende un campione di lettori dislessici e anche no come controllo, e buon livello scolare, lettori, utilizzatore di internet, quindi diciamo gente che insomma ha saputo anche continuare gli studi, no? Buon livello scolare. E cosa fanno? Prendono, sperimentano l'effetto di vari tipi di font, o meglio, il testo è sempre Arial, però può variare la grandezza, che è 14, 18, 22, 26. Io per esempio prima avevo messo 26, quello Open Dyslexic. Il carattere ha anche una diversa brillantezza, può essere un grigio più o meno chiaro, quindi nero, grigio, in varie sfumature. Lo sfondo anche può essere in una scala di grigi più o meno chiari. Poi propongono diverse coppie e combinazioni carattere sfondo, per esempio bianco, nero o giallo, blu, che sono i più utilizzati. E poi anche crema nero, verde marrone, no? Cioè tutte varie combinazioni. E poi viene misurata, anche aumentata, la spaziatura tra i caratteri, l'interlinea, lo spazio tra paragrafi e la grandezza della colonna. Quindi tutte queste cose vengono manipolate, si cerca di vedere qual è la preferenza e anche la possibilità di leggere, no? In questo caso. Teniamo presente che, vi dicevo, le persone dislessiche hanno delle difficoltà di velocità e di correttezza, sbagliano facilmente, anche perché tirano un po' a volte a indovinare, no? nella lettura, quindi c'è un aumento dell'errore. I problemi potrebbero riguardare sia le caratteristiche delle lettere, come dicevo, le lettere simili, no? Come la B e la D, che possono essere molto simili in alcuni font. E poi un altro problema che è venuto fuori, c'è spesso, è l'affollamento delle lettere, il crowding, no? Cioè gli sembra che le lettere si accavallino, quindi aumentare lo spazio tra le lettere potrebbe ridurre questa difficoltà. Presentano i testi su schermo, quindi queste diverse font, grandezza, eccetera, e esaminano la lettura con il tracciamento oculare, quindi con queste macchine che vedono come l'occhio si muove durante il processo di lettura, quindi dove si ferma, per quanto tempo, se torna indietro, se la lettura è fluida o non è fluida. E poi fanno anche un'intervista soggettiva sulle preferenze, no? Lei cosa preferisce, quale fonte, con quale grandezza, no? Quindi, da una parte, diciamo, i tempi che sono in parte rappresentano anche la fluidità con cui io posso leggere, no? E dall'altra, invece, la sensazione, la mia credenza, che cosa preferisco, quali di questi fonti preferisco. C'è un rapporto e nelle misure cercherò di capire quali scelte di formato, di design garantiscono una lettura più veloce, più piacevole, studiano il tempo della fissazione, il numero delle fissazioni e le preferenze. E trovano questo. Che innanzitutto il tempo di lettura è comunque più lungo, sono più lenti che non i lettori standard, non lettori, anche quando c'è una manipolazione che dovrebbe facilitare la lettura. E quindi probabilmente un maggiore carico cognitivo nell'elaborazione. Comunque diciamo che queste misure sono sempre indiziarie, perché io non lo so, no? Cioè io come lo misuro? Come la misuro la facilità di lettura? Il tempo? Ma uno può leggere magari non capisce niente, no? Oppure non è detto che la velocità di lettura sia di per sé un indizio di buona comprensione, apprendimento, eccetera. Però certo conta, no? Perché se uno dice, leggi per capire, dovrebbe esserci una corrispondenza. Lettura è più rapida con il carattere grande, addirittura 26. Considerate che a volte si trovano dei testi a font 11, 8 addirittura, no? Di solito 12, no? 14 quando è. Quindi pensare che preferiscono, no? una lettura di un font 26 ci stupisce. Chiaramente la conseguenza qual è? È che non c'è tutto spazio, no? Perché comunque lo spazio, lo schermo, il testo hanno uno spazio finito, per cui o ingrandisco oppure riduco il testo che ci metto dentro, no? Probabilmente si dà per scontato che i lettori adulti, grandi, maturi, preferiscano un testo piccino, ma tra l'altro vedremo che non è proprio sempre così. L'interlinea 1-4, un pochino più ampio, non un'interlinea 1 che mi mette le lettere tutte fitte e mi provoca questo sovraffollamento delle lettere. Spazio tra i paragrafi 2. Poi i colori, intanto sarebbe meglio che il fondo fosse di un grigetto chiaro, non proprio bianco, perché potrebbe dar noia la luminosità del bianco puro. Coppie di colore, crema su nero su crema, quindi nero su crema, nero su grigio, ma molto chiaro, in modo che ci sia un buon contrasto. Colonna di 88 caratteri, grande. C'è una coerenza parziale tra i tempi di lettura e le differenze. Si preferisce proprio quello che è utile? A volte sì, a volte non è così, non siamo consapevoli. I tempi di lettura coerenti riguardano l'ampiezza del carattere, perché effettivamente è quello che viene letto più velocemente, quello che piace di più, il carattere grande. e così anche lo spazio tra i paragrafi e l'interlinea, cioè c'è una piacevolezza d'uso rispetto al testo scritto grande e con un buono spazio tra le interlinee e tra i paragrafi. Invece non è tanto coerente, cioè, o meglio, non ci azzecchiamo con le nostre preferenze su queste altre caratteristiche. Preferiscono il nero al grigio, però il grigio è letto più velocemente. Ora, poi questo voglio dire, sono anche, è anche un esperimento, no? Bisogna poi che sia consolidato da altri, altri risultati, quindi non è che prendiamo ora tutto come oro colato, però diciamo che ci sono alcuni elementi che possono essere selezionati, sono interessanti. Preferiscono meno spazio tra le lettere, anche se risulta che leggono più velocemente le lettere più con più spazio. La larghezza della colonna preferiscono più ridotta di quello che è efficace, e giallo sul nero piuttosto che il crema. Quindi queste sarebbero le linee guida che loro danno, sempre lì disponibili per un controllo eventualmente, per esempio dei manuali, no? Che uno prende. No, uno prende un manuale e cerca di vedere se viene rispettato il fatto che magari se uno scrive dei testi in azzurro sul verde magari non si legge, oppure se prende dei testi scritti molto piccoli o con delle caratteristiche poco leggibili, poco distinguibili, no? Cioè, magari non ci si pensa, invece potrebbe essere il tipo di lavoro che un docente fa proprio per valutare se i testi che adotta, i materiali che utilizza, anche quelli che costruisce lui, no? Cioè la risorsa online che uno costruisce lo farà tenendo presente criteri anche di leggibilità, di discriminazione delle lettere. Quindi vabbè, qui da delle riassume, no? Le caratteristiche che abbiamo detto. Adesso loro propongono anche una pagina che potete trovare online, vedete, che si chiama Accessible News Dyslexia, e che è un software web, no? Che non si scarica, che dovrebbe trasformare le pagine normali come queste in pagine che sono più leggibili, cancellando tutto il materiale che non serve, migliorando, vedete, la grandezza del font, la lunghezza della colonna, no? Quindi un sistema che uno può utilizzare per tradurre i siti a persone che non riescono a leggere. Comunque è una cosa sperimentale, potete seguire il processo di costruzione di questa, di questo strumento. Questa qui è lei al TED, quindi ci racconterete cosa ha detto la prossima volta. E volevo solo dire ancora rispetto a questo argomento che è provato d'altra parte che non occorre essere disabile per avere difficoltà di accesso all'informazione. Intanto anche i buoni lettori preferiscono di solito dei testi che sono accessibili e hanno un livello di lettura più basso di quello nostro e utilizzano un linguaggio più semplice. E poi, non so se si vede questa cosa sullo schermo, diciamo che non ci trattano tanto bene, perché in tanti luoghi e siti ci chiedono delle capacità di discriminazione che non so chi ce l'ha, no? Comunque rendono sempre spesso difficile l'elaborazione dei testi e la loro comprensione. Quindi siamoci, insomma, voi siete la prossima generazione di produttore di testi, ecco, potrete fare qualcosa per migliorare questa situazione. Vediamo se io... Ah, vi faccio rivedere il video, giusto per dire, ora che abbiamo detto quali sono le caratteristiche, le differenze, vedete? Questo era quello Comic 12, anzi, sì, 12, ed era un po' più grigio, anche se non si capisce. Sì. Era insomma vabbè, comunque scuro. Poi avevamo questo Ralla che me l'ha messo in Calibri e non in Open Dyslexic, che è quello. C'è Open Dyslexic. No, vi volevo far vedere triste in questo. Allora, prendiamo così. Ecco, questo è Open Dyslexic. È uno dei programmi open, appunto, che si possono trovare online, il che lo rende una cosa interessante, perché tante volte uno non ha la possibilità, no, di acquistare dei font a pagamento. Ed è stato studiato per rendere più possibili differenti le lettere, in modo che ogni lettera abbia delle caratteristiche molto distintive rispetto alle altre. Quindi allungando alcune parole, rendendo alcune lettere, no? Rendendole il più possibile diverse l'una dall'altra. La letteratura non è tantissima però sull'argomento, per cui bisogna stare dietro, insomma. Allora, qui dunque, sì, allora, c'è questa presentazione di Rello al TED di Madrid, alcune slide su cos'era dislessia, ci sono schematizzate queste caratteristiche che abbiamo detto insieme, e poi c'è questo documentario. No, vediamo.
Forse bisogna rifare quello che ho fatto prima dal desktop, che non so perché si sia tolto.
Allora, vediamo. Cioè, non capisco, con la destra dice, né? Il destro.
È sul desktop, proprio.
Visualizza sorgente.
No.
Sì. Bisogna proprio farlo. Vabbè. Qui. duplica. Ecco. La ritieni. Ora dovrebbe stare così. E adesso in teoria si vede. Sì, esatto. Era questo, no?
No, era questo.
Ok.
Si vede?
No.
Allora, grazie. Allora, dicevo che sul nudo, torno indietro cercando di sbagliare di non perdere tutto. Allora, qui vedete che ho caricato, cioè ho messo il link a dei documentari su YouTube, ormai YouTube contiene di tutto. Questo filmato sulla dislessia, sto rischiando molto, dunque questo è il documentario, è vecchio ma è fatto molto bene, allora vi proporrei di vederlo a casa, insomma. E ce n'è anzi anche più di uno, come potete vedere a destra, sì, potete vederlo, c'è il documentario 2, 3, insomma, i primi 2, i primi 3, così, spiegano come funziona, quali sono le difficoltà, se vi riesce guardatelo perché è molto ben fatto e quindi conviene dargli un'occhiata. Stupida, aspetta. A parte questo, volevo aggiungere solamente che la disfluenza non è una caratteristica che riguarda soltanto il testo scritto. È stato studiato, per esempio, anche l'effetto della disfluenza nel testo orale. E questo ci interessa perché probabilmente la possibilità di capire, la capacità di listening, è una delle competenze più difficili da acquisire, no? Cioè, se noi lavoriamo con dei ragazzi, delle persone adulte che stanno imparando una lingua e gli chiedete cosa c'è di più difficile, qual è la parte difficile, probabilmente vi dirà che è l'ascolto, capire il parlato. Quindi anche nel caso dell'ascolto si presentano delle difficoltà analoghe a quelle che possono riguardare la lettura. Con la difficoltà in più viene detto che l'ascolto non è permanente, l'ascolto è troppo veloce ascoltare chi parla in una lingua straniera, si hanno difficoltà a segmentare le parole, a trovare una corrispondenza con delle parole note, non si può rileggere, è difficile percepire la separazione tra parole, poi nell'orale spesso cadono lettere, ci si mangia, no? Nella pronuncia, parte del discorso. Si è più lenti quindi nell'interpretazione. E quindi che cosa fare? E questo discorso della disfluenza nel parlato che cosa significa? Vediamo. Quello qui è una ricerca pubblicata sul computer in Human Behavior del 2014, Allora, anche qui la prospettiva è simile a quella che abbiamo visto, vedete, si parla anche qui di disfluenza, quindi l'impatto della disfluenza, del pacing e del need for cognition degli studenti sull'apprendimento in tutti i media. Ora ve lo spiego. Allora, ci si rifà qui a un filone di ricerca che studia come noi ci troviamo a capire materiale multimediale, ok? Cioè l'opinione è quella che se noi abbiamo a disposizione sia testi che informazioni visive, cioè vedo due che parlano e si spiegano e poi magari ho anche un testo dove è scritto quello che si stanno dicendo, capisco meglio rispetto a quando ho una sola fonte, per esempio un testo scritto, no? Posso ricostruire un evento da un testo scritto, però se lo vedo anche meglio, capisco meglio, con più facilità, con minore fatica, un minore carico cognitivo. E questo è il punto di partenza, no? Studio questa situazione qui, però tutta una serie di cose che possono rendere più o meno facile o difficile questo problema, e cioè anche nel caso dei multimedia ci si dice, beh, però certo se lo studente mette in atto dei processi di apprendimento più attenti, più attivi, no? Si diceva prima, tante volte noi non ci rendiamo conto che non stiamo capendo, che non stiamo seguendo, perché ci sembra tutto semplice, poi però quando ci troviamo a dover ripetere o utilizzare quello che abbiamo studiato, magari non c'è, non lo riusciamo a recuperare. Era quello che diceva Dean Mann, no? Quindi bisogna rendere un po' più complesso il materiale, appunto, per esempio dandogli un po' di disfluenza nell'orale, cioè un orale un po' più faticoso da capire, può portare a capire meglio, a studiare di più, più attentamente, con più attenzione rispetto a un orale, a un testo orale più fluido, più comprensibile. Chissà, vediamo come si può fare in modo che la gente capisca meglio le informazioni. Sento una spiegazione in una lingua che non conosco tanto, magari può essere facilitante una pronuncia molto lenta, oppure è meglio avere una presentazione veloce e problematica. Qui si studiano in questa ricerca tre fattori: la disfluenza, ci siamo capiti penso. Need for cognition è una caratteristica della persona. Allora, di noi sappiamo se ci fa piacere studiare, ricercare, capire, magari studiare di più per approfondire, no? Oppure ci accontentiamo un po', no? Questi sono i due estremi di questa caratteristica. Ci sono delle persone che vogliono capire, vogliono, non si stancano mai di ricercare, di approfondire per capire bene un fenomeno, e altri invece accontentarsi, poi forse non è la parola giusta, perché sicuramente non mi viene un'altra, no? Decidono che un certo livello di approfondimento gli è sufficiente. L'ultima cosa è il pacing. Il pacing che cos'è? È avere il controllo, no, della situazione. Quando io faccio lezione, lo studente non ha il controllo della situazione perché può solo ascoltare, ok? Quando io invece la lezione la vedo online, posso fermare, riprendere, vado di là, mi prendo qualcosa da mangiare, non so, torno, non ho capito, lo rileggo e riascolto indietro. Quindi la situazione può essere system based quando qualcun altro ha il controllo, e invece student based quando lo studente ha il controllo, ha il telecomando, ha questi tre fattori, in che modo aumentano o no le lavorazioni. situazione. Allora, la teoria del carico cognitivo dice no, facciamola semplice, eliminiamo tutte le difficoltà che non sono necessarie, come per esempio un rumore di background, sento una presentazione con un testo orale e c'è un fruscio di sottofondo. Oppure, nel caso della teoria che si basa sulla disfluenza, cosa viene detto? No, mettiamoci i rumori sottofondo, perché provocheranno un bisogno di ascoltare più attentamente. Cioè, la comprensione non sarà automatica, dovrò porgere l'orecchio, no? Fare fatica. Allora questa fatica forse, dicono loro, punto interrogativo, migliora la elaborazione. Allora, che pesi, che significa, cioè, il controllo sulla situazione nei due casi, system pace o level pace, e poi read in info connection, viene fatto un questionario per valutare in quale scala, no? In quale posto della scala uno si trova, e anche viene fatto una valutazione soggettiva del carico cognitivo. Per esempio, se io vi dico a quest'ora in sera, il giovedì, secondo voi, seguire una lezione da 1 a 10, quanto è causa di carico cognitivo? E potete dare, no? Dice, beh, bel 7, ok, ma 15. cioè, uno riesce, no, pensare questa situazione più o meno soggettivamente faticosa, la mattina magari la situazione è diversa. Usano un multimedia su cui si formano i fulmini e poi niente, andiamo subito ai risultati, i numeretti li saltiamo. Allora, cosa risulta? Intanto che la condizione self-paced, in cui la persona ha il controllo, è meglio, magari ci si sta di più, uno utilizza del tempo ulteriore rispetto, cioè all'ora che avrei, posso restarci più tempo e ho dei risultati migliori. Avere il testo di buona qualità, cioè senza rumore sottofondo, è meglio. Quindi, diciamo, loro concludono, i risultati supportano la teoria del carico cognitivo, perché la performance di chi ha il testo più fluente è peggiore. La teoria del carico cognitivo ci dice che sempre bisogna togliere le cause di carico cognitivo non necessarie. Quando non è necessario, bisognerebbe togliere il disturbo, il degrado e dare un testo, una presentazione migliore possibile, più comprensibile, più facile. L'ultima cosa, anche le potenzialità degli studenti con un need for cognition alto, cioè quelli che vorrebbero, no, imparare, capire tutto il più possibile, quando si trovano in una situazione system based in cui non possono allungare, non possono, la loro potenzialità non si realizza. Quindi, questo cosa potrebbe voler dire? Potrebbe voler dire che noi possiamo anche sfruttare un po' gli aspetti positivi dei contesti che abbiamo adesso, no? Il fatto che ci sono situazioni in cui nell'apprendimento online possiamo avere il tempo che ci vuole, risentire, risolvere i problemi, che in una situazione invece di diretta sono difficili da trattare, ma quanto meglio, no? Il potere avere il materiale al proprio ritmo, secondo i tempi di cui uno ha bisogno, è un aspetto positivo. Questo ci potrebbe anche così fare crescere la curiosità per uno o due strategie di insegnamento di cui si parla abbastanza in questi tempi, cioè la flip classroom, che considera delle fasi di studio, di apprendimento individuali, no? Cioè fatti prima magari della lezione, e poi le potenzialità anche di strumenti online che possono accompagnare i corsi in presenza. Cioè, se andare a lezione ha un valore, ma anche il lavorare da solo prima o dopo della lezione è importante. Cioè, beh, chiaramente no, è così acqua calda, sì, però diciamo che a volte non si valorizza tanto, no, il fatto che uno possa preparare almeno alcune parti della lezione da solo. E quindi a questo punto io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo martedì. Tra l'altro questo articolo sul